Buongiorno a tutti. Oggi parliamo di un argomento bello, grande, importante, che riguarda una cosa che è successa non moltissimi giorni fa, e ne parliamo con il professor Luigi Petrini di Gallarate, già docente di scuola superiore appunto a Gallarate, è stato anche sindaco sempre della cittadina ed è collabora con la Prealpina, e a me è piaciuto molto un articolo che lui ha scritto proprio a proposito di questo tema, che è il viaggio di Papa Francesco ad Abu Dhabi e il suo straordinario incontro con il grande imam di Al-Azhar, Hamad el-Taib, Al-Taib, insomma, non lo sappiamo l'arabo, speriamo che ci perdonino. Ciao Luigi.
Ciao.
Grazie Ciao. Di essere con noi, così ci aiuti a capire l'importanza e il ruolo di questo evento che purtroppo i mass media hanno un po' trascurato. Ma cosa è successo in questo viaggio? Intanto, per chi non lo sa, come io non sapevo e sono andata a vedermelo appunto, Abu Dhabi è uno dei 7 emirati che compongono gli Emirati Arabi Uniti. Dal 1971 si affaccia sul Golfo Persico ed è il più grande emirato. È naturalmente sede di compagnie petrolifere, molte ambasciate straniere, e i suoi ricavi provengono soprattutto dall'industria e dall'edilizia. Ok, allora il Papa è andato e ha incontrato questo imam, ma mi spieghi lo spessore di questo viaggio e di questo incontro?
Ma questo viaggio è stato un viaggio molto breve, mi pare durato solo 3 giorni, no? Praticamente, anzi meno, perché è partito il 3 e è tornato il 5. Però è molto importante, perché per tantissime ragioni. Prima di tutto perché si è svolto in un paese musulmano, nella penisola arabica. La penisola arabica, come i lettori e gli ascoltatori sanno certamente, la penisola arabica è considerata come il luogo sacro dell'Islam. Tutta la terra della penisola arabica è fondamentalmente per gli islamici come il territorio di una moschea, in cui non può entrare l'infedele, men che meno può predicare il Vangelo, eccetera. All'incontro che il Papa ha avuto il giorno al 4, quando c'è stata la celebrazione della messa, e questa era la prima messa quindi che veniva ufficialmente celebrata nella penisola arabica, e c'erano presenti migliaia di persone, qualcuno calcola più di 100.000, comunque certamente espressione di più di un centinaio di identità nazionali. Quindi questo incontro è stato un incontro breve nel tempo, ma molto significativo per l'universalità che ha avuto. Certo, la stampa ne ha parlato poco, l'ha enfatizzato perché appunto è stato un avvenimento clamoroso, ma l'enfasi spesso delle notizie viene data proprio per far girare la pagina e andare oltre. No?
Sì, sì, appunto un altro giornalista diceva, ne hanno parlato come di una cosa bella e buona, ma che non ha influenza sulla realtà, quindi alla fin fine che non ci interessa.
Ecco, io credo che il 4 febbraio sarà una data che passerà alla storia, perché il 4 febbraio è stato firmato un documento, il documento che si intitola Fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune, un documento molto importante per preparare il quale il Papa stesso lo ha raccontato nella conferenza stampa fatta sull'aereo nel volo di ritorno, i responsabili delle due fedi religiose, cioè il Papa da un lato con i suoi staff di competenti, di esperti, e il Al-Tayeb, l'Amad Al-Tayeb, che è il grande imam della moschea di Al-Azhar, che è il punto di riferimento fondamentale per gli islamici sunniti, che sono più dell'80% degli islamici, sono in gran parte sunniti e in parte sciiti, poi anche di altre confessioni molto, molto più irrilevanti numericamente, diciamo. Ma più dell'80% sono sunniti e fanno riferimento a questa grande moschea di Al-Azhar del Cairo. Questo documento è un documento storico veramente, perché è la prima volta che un documento di questa portata viene fatto in comune tra le due fedi religiose, e diciamo che dicono moltissime cose, bisognerebbe proprio leggerlo. Il documento non è molto lungo, diciamo che a stampa sono circa 4 e mezzo cartelle dattiloscritte e si possono leggere in un quarto d'ora. È facilissimo da trovare sul sito del Vaticano, sotto Vaticano, Santa Sede, poi Francesco, poi viaggi, e dentro i viaggi, nel viaggio ad Abu Dhabi, c'è questo importantissimo documento che veramente vale la pena leggere. Lo stesso documento sottoscritto dal Papa e da Al-Tayeb dice che invitano le università, le scuole a leggerlo e ad approfondirlo. Quindi questo è un seme che è gettato. E questa storia del seme, secondo me, è abbastanza importante, perché proprio nel viaggio di ritorno il Papa ha detto di essere rimasto colpito da questo paese, per quella breve conoscenza che ne ha fatto in 2 giorni, colpito perché è un paese che guarda al futuro. E io credo proprio che l'esempio che il Papa stesso fa, che dice abbiamo fatto questo documento che è come un fiore che viene seminato e deve maturare nel tempo, infatti ci ha messo un anno prima di renderlo pubblico, è un seme che darà molti frutti, perché si parla appunto del fatto che è comune l'impegno. C'è una grande sfida nella nostra epoca, ed è la sfida tra la fede e la ragione. Io credo che da questo documento emergono tantissime cose, ma una delle più importanti è proprio la consapevolezza che la fede deve sviluppare un rapporto con la ragione, perché quello che il documento propone e che nasce dalla fede in Dio, viene detto esplicitamente, dalla fede nel Dio unico, è qualche cosa che è perfettamente ragionevole. È ragionevole dialogare, è ragionevole riconoscere che l'altro è un fratello. Vede, io quando incontro qualche gruppo di musulmani e parliamo di queste cose, io dico: voi credete come noi cristiani che tutto viene da Dio? Allora io dico a voi, se tutto ciò che esiste Allah lo vuole, ci sono i cristiani? Bene, dovete sapere che Allah vuole che ci siano i cristiani. Certo. Così come io dico ai cristiani, se tutto viene da Dio Yahweh, vuol dire che Yahweh vuole che ci siano i musulmani, e quindi se Dio li vuole, i musulmani e i cristiani, vuol dire che questi hanno un compito comune di fronte a chi non crede in un Dio perché è ateo, o perché crede nella natura, o dedica la vita al successo, agli affari, alla ricchezza, eccetera, capite?
Certo.
E questo è un seme importante, però perché fruttifichi bisogna che non i capi delle fedi, ma i singoli fedeli si impegnino in questo, perché il dialogo non è importante, certo che è importantissimo il dialogo tra il Papa e Al-Tayeb, ma è importante il dialogo che ho io col mio vicino di casa musulmano, che ha mia moglie quando va a prendere i nipoti a scuola, con le mamme musulmane che incontra a scuola, capite? Questo sì, è importante. Il dialogo deve essere un dialogo tra tutti, non solo tra i capi, perché altrimenti non serve a niente.
Abbiamo già messo un bel punto grosso come una casa, molto molto di aiuto secondo me, perché è un punto comunque concreto. Allora interrompiamo per pochi minuti con una canzone e poi riprendiamo la nostra chiacchierata.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Riprendiamo la nostra chiacchierata con il professor Luigi Petrini. Stiamo parlando del viaggio di Papa Francesco ad Abu Dhabi e di questo documento che è stato preparato insieme alle, diciamo, ai capi, ecco, così possiamo dire in maniera un po' semplicistica, musulmani, che è intitolato Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune. Allora Luigi, tu mi dicevi, è importante non soltanto che si parlino fra i capi, cioè il Papa con questo imam piuttosto che, ma che questo dialogo, che ci sembra indispensabile per poter realizzare questa pace mondiale, questa convivenza, ci sia fra tutti, tra me e il mio vicino, tra me nonna di un bambino che va all'asilo e la nonna musulmana di un bambino che va all'asilo, certo. Giusto?
Certo, certo. Ecco, un'altra cosa importante che emerge è proprio questa, perché uno dei passaggi più significativi, a mio parere, del documento è questo, che entrambi i firmatari, cioè il Papa e l'Imam al-Tayeb, riconoscono che la crisi dell'umanità attuale, l'attuale crisi, che è una crisi di irrazionalità soprattutto, no? Io l'ho scritto qualcosa sul giornale, ma noi abbiamo sottoterra abbiamo nascoste circa 18.000 bombe atomiche. Sì. Per distruggere completamente la Terra ne basterebbero una cinquantina al massimo. Quindi averne 18.000 è proprio da imbecilli, da persone che non sanno usare la testa, perché prima o poi a qualcuno gli scappa la voglia, siccome ad avere il bottone non sono soltanto quello russo e quello americano o francese, inglese, ma sono già 7-8 potenze più qualche altra e non sono sempre potenze, diciamo, democratiche, a qualcuno magari la voglia di schiacciare un bottoncino prima o poi gli scappa. Comunque, che Dio ci mandi buona. Ma l'aspetto importante è che la causa di questa crisi di irrazionalità è data dal fatto che la coscienza umana è, dice il documento, anestetizzata e si sta allontanando dai valori religiosi, per cui predomina l'individualismo, la filosofia materialista, la divinizzazione dell'uomo. È in qualche misura questo un processo, perché la storia va sempre vista con un certo strabismo, io credo, cioè con un occhio devi guardare il giorno per giorno, quel che succede hic et nunc, direbbero i filosofi, no? Qui e adesso. Sì. Con l'altro occhio devi guardare i tempi lunghi. Noi siamo figli di una cultura che ha assolutizzato il valore della ragione scindendolo dalla fede, separandola dalla fede, per cui Kant si chiedeva cos'è l'illuminismo, è l'uscita della ragione dal periodo dell'infanzia, adesso usiamo la ragione, non abbiamo più bisogno della fede. Poche decine di anni dopo, un certo Feuerbach ha avuto la geniale idea di dire che non è Dio che crea l'uomo, ma è l'uomo che crea Dio. E da lì è venuto su tutta una cultura che nei fatti nega l'esistenza di valori etici che non trovano fondamento solo in un accordo democratico. Cioè noi possiamo democraticamente metterci d'accordo e stabilire che in tutta Europa, anche gli inglesi, poniamo, se aderissero, si guida stando a destra.
E certo.
Invece gli inglesi vanno tutti a destra, noi andiamo tutti, cioè loro vanno tutti a sinistra, noi andiamo tutti a destra in Europa, però non è che succedano più incidenti. L'importante è che tutti si vada a destra o che tutti si vada a sinistra, che tutti ci si fermi col rosso e che tutti si attraversi col verde. Potremmo anche decidere che tutti passano col rosso e si fermano col verde, è solo una questione democratica, ma su certi valori non è problema democratico, perché la democrazia non si fa con i tweet o con la raccolta dei mi piace o non mi piace, no, ci ha già provato Pilato a essere democratico quando ha chiesto volete Cristo o Barabba, e sappiamo come sono andate le cose, insomma, che forse era meglio che facessero, che si sacrificasse Barabba piuttosto che Gesù, ma comunque le cose sono andate così ed è meglio così, quel che succede poi la provvidenza lo aggiusta sempre. Allora, in questo senso dico, noi siamo figli di una cultura che dobbiamo cambiare, ciascuno deve cambiarla, rinunciando a qualcosa, facendo lo sforzo personale. La televisione ci sta anestetizzando, come dice il documento.
Sì.
Noi
sì.
Sappiamo di quel che succede lontano, magari sappiamo alcune cose, no? Sappiamo le difficoltà del Venezuela, della Colombia, ma non sappiamo i particolari, men che meno sappiamo i particolari del nostro vicino di casa, perché saliamo in ascensore e non lo incrociamo mai, insomma. E quindi è molto interessante questo sforzo comune, perché la sfida non è alla religione cristiana o all'Islam, ma è proprio la sfida all'avere una fede. Bisogna che chi ha fede dimostri nei fatti che è più conveniente vivere con la fede. Ed è molto bello che anche l'Islam abbia accettato questo. Se voi leggete qui, viene da pensare che anche noi ci siamo corretti, perché Dio lo vuole, no? Diceva il banditore della prima crociata, sì, alla fine dell'undicesimo secolo. Ma oggi il Papa e l'imam di Al-Tayyeb lo dice per Allah e il Papa lo dice per Dio. Dio non vuole più questo. Dio non vuole, non ha mai voluto che in nome suo si uccidano altri uomini. Quindi questo è ragionevole, no? Chiunque capisce che se Dio è padre, noi siamo figli, e come fa un padre, lo dice anche Gesù nel Vangelo, no? Se voi che siete cattivi, vostro figlio vi chiede qualcosa, mica gli date una pietra da mangiare o un serpente, no? Gli date un uovo, gli date delle cose buone. Allora Dio ci darà forse delle cose cattive, ci chiederà delle cose cattive. Ci ha dato una ragione per capire che bisogna uccidersi, che bisogna fare armi sofisticate, o ci ha dato una ragione per capire che siamo fratelli e che dobbiamo aiutarci e sostenerci reciprocamente? Questa risposta la dia ciascuno.
Sì. No, proprio questo, riportare questa problematica alla persona singola, alla nostra quotidianità, alla nostra concretezza, secondo me, anche perché il linguaggio di questo documento è estremamente semplice.
È chiarissimo,
non usano paroloni, non si fanno frasi fatte, non si scrivono frasi fatte.
Guarda, scusa se ti interrompo, ma sì. Io credo che una delle cose più geniali che ha la religione è Gesù. Noi siamo fortunati come cristiani perché Gesù ce l'ha detto espressamente. Qual è la sintesi dei comandamenti? Ama Dio sopra ogni cosa, e il secondo comandamento, ama il prossimo tuo come te stesso. Per questo è importante la mia persona, ma non la mia persona a differenza delle vostre. Ognuno deve dire, io sono la cosa più importante per me, perché anche la mamma che accetta di morire perché il suo figlio che ha in grembo si salvi, no? Qualche giorno fa abbiamo ricordato una signora di Firenze che ha fatto questa fine. Ecco, anche la mamma non ama suo figlio più di se stessa, ama il suo essere mamma al punto da aver capito che lo scopo della mamma è dare la vita al figlio, e allora vuol tanto bene al suo essere mamma che accetta di morire per il figlio. E questo è paradossale, per fortuna non succede sempre così, ma in qualche modo è la logica del seme che se non muore non produce frutto.
Senti, volevo toccare un altro argomento, ma magari interrompiamo un attimo ancora, che così poi riusciamo a fare una domanda e una risposta completa.
Sì.
Se la gente usasse il cuore per decidere con semplicità cosa è giusto e cosa no, ci sarebbe tra noi molta più felicità. Se la gente usasse il cuore, si aprirebbe un orizzonte migliore. Troppa indifferenza c'è, prova a vincerla tu, che puoi farcela se cerca di essere tu il primo che ci sta a rinunciare un po' per dare a chi. Prenderebbe colore, cresca la speranza in noi e in futuro vedrà cieli di serenità. E non ti
questa intervista con il professor Luigi Patrini. Stiamo parlando del documento che hanno scritto insieme, per semplificare diciamo Papa Francesco e il grande imam di Al-Azhar Ahmad Al-Tayeb, che è intitolato Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune. Stavamo dicendo quanto è semplice e concreto anche proprio il documento stesso. Ma c'è un grosso ostacolo che viene sottolineato anche dal Papa, che è quello dell'indifferenza. Perché tu dicevi giustamente, la nostra umanità di adesso è ammalata di irrazionalità, e abbiamo fatto diversi esempi, ma c'è anche questo aspetto dell'indifferenza che è veramente incredibile. Tu addirittura parlavi di una miopia generale.
Sì, no, è il Papa che parlava di miopia generale. Okay. No? Ecco, io credo che il documento dia anche degli spunti molto concreti su cui cominciare a riflettere, per esempio sul primato della famiglia, sull'importanza della fede intesa come coscienza che dipendi da un altro, no? Perché vi accennavo prima a Feuerbach, se Feuerbach dice che è l'uomo che crea Dio, allora io non dipendo da Dio, ma se invece io ho coscienza che io non mi sono fatto da me, o nessuna cosa è evidente a me come il fatto che io non mi sono fatto da me, perché per farmi avrei dovuto esserci prima di esserci, che certo, evidentemente è impossibile.
Assurdo.
No? Allora, per vincere l'indifferenza bisogna partire da cose concrete e guardare la realtà. Il bello di questo discorso è che è estremamente realista e noi dobbiamo vincere l'indifferenza che nasce dal rumore. Noi siamo pieni di rumore. Non sappiamo, il rumore nel senso non solo quello delle motorette che passano,
sì,
di notte,
sì,
ma il rumore inteso proprio come la valanga di notizie che ci vengono addosso. Ho sentito qualche giorno fa che adesso avrebbero fatto un procedimento per internet che potrebbe riuscire ad aiutarci a fabbricare dei discorsi falsi che appaiono veri, no? Con degli algoritmi, con,
sì,
degli algoritmi che riescono a mettere insieme parole con senso in modo da far apparire sensato un discorso. È chiaro che qui siamo veramente alla follia, perché io dico oggi, per esempio, democraticamente non servono più i gulag, i lager, i campi di concentramento, perché tutte le sere siamo a casa, stanchi del lavoro, ci sediamo in poltrone, in pantofole, guardiamo la televisione, tutte le sere c'è una partita di calcio, tutte le sere con tutte le reti che ci sono c'è un film, eccetera. Siamo agli autoarresti domiciliari, non c'è bisogno dei lager, dei gulag, di queste cose del passato.
Lo facciamo volontariamente, anche, tranquillanti,
lo facciamo
felici
volontariamente,
e contenti. Sì.
Lo facciamo volontariamente. Allora bisogna avere il coraggio di spegnere la televisione, di leggere il giornale, magari di leggerne uno diverso qualche volta, tanto per avere un punto di vista diverso, di parlare delle cose, perché parlandone uno si mette a ridere delle stupidate che leggiamo, sì, se no, se le leggi da solo ti fanno paura e ti impressionano.
È vero, come sempre.
E allora, questo tema dell'indifferenza è la cosa più grave, perché noi non siamo indifferenti, noi siamo interessatissimi ad alcune cose, al mangiare, il potere, il sesso, la comodità, no? E invece su altre cose ben più importanti non ci interessa più niente, perché abbiamo una concezione riduttiva dell'umano, ci stiamo impoverendo, imbarbarendo, mangiamo solo, beviamo solo e poi basta, è risolto il problema. Questo è il grande rischio. Non abbiamo più il gusto di vivere, no? Non abbiamo più il gusto di vivere. Passavo l'altro giorno da un supermercato, domenica, è impressionante, vedi lì tutti questi centri commerciali pieni di gente, invece che andare in piazza e vedere il bel edificio, andare a vedere una mostra, andare a fare una passeggiata nei boschi, in montagna, cosa vuoi? Se non c'è il fascino della bellezza, dell'attrattiva del bello, siamo costretti a diventare più o meno indifferenti su queste cose, no? Poi i problemi sono grandi, certo, allora bisogna davvero che chi ha la responsabilità di gestire i mezzi di comunicazione aiuti a pensare, non farci perdere le domeniche a vedere l'intervista al politico, la gridata,
il pettegolezzo,
il pettegolezzo come se fossero cose importanti, le partite di calcio che diventano, vedi la follia di gente che va allo stadio e perché la sua squadra perde, viene fuori, fa casino, rompe le macchine, le vetrine.
Sì, torniamo all'irrazionalità che dicevamo prima, assolutamente.
Sì, no, sì. Ma non si può andare avanti così.
Ma una cosa molto bella che ha detto il Papa, che forse ne abbiamo accennato proprio all'inizio, era questa valutazione che lui fa, dicendo che quel paese, no, che in fondo ha visto poco, gli era sembrato molto bello come un deserto fiorito, e accennava al fatto di un popolo che sa guardare al futuro e che ci tiene tantissimo all'educazione dei bambini. Ecco, questo credo che sia un punto per noi veramente importante, veramente centrale.
Certo. La famiglia, l'attacco diabolico contro la famiglia è mostruoso in questi anni, in questi tempi, e noi dobbiamo difenderla, non dobbiamo caderci, perché anche all'interno della Chiesa c'è una indifferenza su questa naturale bellezza della realtà. Non sentiamo più il fascino della realtà, perché è bello che le cose siano così, che siamo diversi gli uni dagli altri, che abbiamo aspettative, interessi diversi, cose diverse. E la famiglia è proprio il luogo in cui si educa alla diversità e all'accettazione della diversità, no? A me ha colpito tantissimo quando è stato eletto Papa Wojtyła. Uno della RAI ha intervistato, la cosa mi ha colpito, un cardinale, mi pare che fosse il cardinal Benelli, non so, che comunque l'ha intervistato e gli ha chiesto: ma Eminenza, che impressione le ha fatto eleggere un papa straniero? E lui candidamente fa: ma noi nella Chiesa non abbiamo stranieri, nella Chiesa.
Fantastico,
no, come,
certo.
Io penso sempre a due miei alunni che sono figli di un ingegnere, una, no, era un maschio e una femmina, una è nata a New York e una è nata a Bombay, perché il padre si trasferiva per lavoro in queste città, no? È stato via un po', hanno 2 o 3 anni di differenza, e cosa vuoi che gli dicano? Magari ridendo si dicono sporco indiano o tacci Yankee, ma sono fratelli lo stesso, no? Figli dello stesso padre e della stessa madre. Eppure sono nati, no? Invece noi, lo straniero è uno che ci fa paura, e invece ma insomma, così va il mondo, dai.
Ma meno male che abbiamo questo Papa che è riuscito bene, non soltanto
no,
lui,
siamo,
ovviamente
noi
tutto
siamo
il suo staff.
Noi siamo fortunati perché viviamo in un'epoca che ha avuto un Papa più grande dell'altro. Non
Verissimo.
C'è mai stato forse nella storia della Chiesa, a partire da Pio IX in avanti, Pio IX, Leone XIII, eccetera, fino all'attuale Papa, cioè uno più grande dell'altro.
Eppure tutti diversi.
Tutti diversi, che hanno sottolineato cose diverse, per aspetti diversi, uno più grande dell'altro, ma giganti, ma non è che questi doni il Signore ce li faccia senza poi chiederci
una responsabilità,
le conseguenze, certo, responsabili,
certo.
Che ci sono.
Senti Luigi, io ti ringrazio tantissimo,
niente,
abbiamo buttato lì qualche semino, magari ripeti dove si può trovare questo discorso del Papa.
Ma se voi andate su internet, Google per esempio, no?
Sì?
Clicchi,
sì?
Santa Sede,
sì?
Vai su Santa Sede, clicchi Papa Francesco, poi clicchi viaggi, perché lì c'è una serie di link che guardano le encicliche,
certo,
le esortazioni apostoliche, le lettere, le omelie, eccetera, viaggi, su viaggi, poi viaggi viene fuori 2, che puoi scegliere viaggi in Italia o viaggi all'estero, vai su viaggi all'estero e lì ci sono quelli di ogni anno, e quindi vai su quello del 2019, che mi pare sono 3 o 4, adesso ci sarà mese a fine di marzo, c'è già su anche quello di marzo che farà in Marocco, però c'è su solo l'indicazione del programma,
per
e basta,
forza,
ovviamente, perché i discorsi li farà quando è là, insomma.
E così riusciamo a trovare il testo che tu mi hai detto non è lunghissimo, e quindi tranquillamente.
Non è lunghissimo, è facile da leggere, e soprattutto invita lo stesso Papa, lo stesso Al-Tayeb che l'hanno scritto, invitano e si impegnano a farlo leggere, a comunicarlo nelle scuole, si invitano gli uomini di cultura a farlo, quindi bisogna proprio mobilitarsi su queste cose che sono semplicissime, ma sono semplici non perché siano facili, ma sono semplici perché sono ragionevoli, la ragione l'abbiamo tutti, no? tutti e dobbiamo usarla.
E dobbiamo
usarla.
Come
ha detto bene il nostro arcivescovo di Milano, che ha fatto quel bel documento intitolato Autorizzati a pensare. Io glielo ho detto pubblicamente domenica in un incontro che abbiamo fatto a Gazzada, ho detto guardi che c'è una simpatica, garbata ironia in questo.
Sì. Altro che.
Autorizzati a pensare.
Una presa in giro eccezionale.
Sì, grazie.
Mille al professor Luigi Patrini. Bene, avremo altri argomenti su cui riflettere insieme. Ciao.
Grazie, ciao.